Ma il senso è quello che deve essere stupido. Poi, che uno lo dica manifestamente irragionevole o lesivo del principio di sussidiarietà è perfettamente uguale, perché che il principio di sussidiarietà fosse scritto o meno in Germania, sicuramente la decisione sarebbe stata la stessa. Questo per dirvi che anche nei paesi che hanno trainato dentro nei testi normativi il principio di sussidiarietà, si trovano in grossa difficoltà a dare al principio di sussidiarietà, sto parlando di quello verticale, un significato giuridicamente pregnante. E in Italia? In Italia, sento che bello, mettiamolo subito in Costituzione. Visto che non funziona granché, perché non usarlo? Non ne parliamo una. Notate che il principio di sussidiarietà, e lo scrivevo 10 anni prima che arrivasse questa norma, era già praticato in Italia. E il discorso che vi fece a suo tempo sui diversi livelli di interesse, l'interesse nazionale, l'interesse regionale, l'interesse meramente locale, è esattamente il principio di sussidiarietà. Diciamo, è esattamente il principio di sussidiarietà visto dal profilo del giudice costituzionale, che valuta i limiti e le competenze. Metterlo in Costituzione apre un profilo che è tutto diverso, che è il profilo della legislazione applicativa. Nel senso che l'articolo 118, se ha un senso, ha senso come norma che guiderà la legislazione, non la norma che guiderà l'applicazione giudiziaria. È una norma programmatica in senso proprio, è una norma programmatica che detta un indirizzo al legislatore. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a provincia e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, dove il conferimento è un conferimento che necessariamente deve essere fatto per legge, perché questo è un indirizzo di politica legislativa. Come funziona questo indirizzo? Questo indirizzo funziona... Nel manuale educazionale si usa la metafora dell'ascensore, che è diventata una delle mie maledizioni perché ha avuto successo. Perfino la Corte parla di movimento ascensionale e discendente del principio di sussidiarietà. È una metafora un po' sbagliata, a dire il vero, ma forse per questo ha avuto successo, perché in effetti il meccanismo di sussidiarietà funziona tendenzialmente come un ascensore. Il problema è che l'ascensore ha due cabine, non una soltanto, ma comunque. La forza di gravità porta la cabina verso il basso, verso i comuni, questo è il significato. Cioè, è giusto che le funzioni amministrative siano a livello più basso della catena, perché questo vuol dire che sono a livello più vicino ai cittadini. Vedete? Gli assi cartesiani ci riportano al punto di intersezione, che è il vecchio caro individuo. Siccome l'individuo vive in un comune e vede nel comune il suo primo livello di amministrazione, tanto è vero che quando vota per i comunali vota spesso in maniera diversa da quando vota per le politiche, che ha detto Brunetta. Il grande successo di Brunetta, solo lui non se lo spiega, il comune è ridetto come il livello di amministrazione non più democratico, ma quello più controllabile, più vicino, prossimo ai cittadini, e quindi anche in rapporto di risposta alla domanda e controllo democratico. Questo è l'essenza del principio di sussidiarietà, per questo per prima dicevo anche la parola democratica ci starebbe bene, perché il principio di sussidiarietà non è un concetto sradicato dal vecchio caro concetto di democrazia, di rappresentanza, no? Il fatto che la rappresentanza implica controllo, implica un certo livello di vicinanza. Non a caso le elezioni hanno dei collegi periferici, e solo in un paese demente come l'Italia è possibile che nei collegi vengano paracadutati gente che non c'entra nulla col territorio, dopodiché si domanda perché la Lega ha questo successo. No? Cioè, il collegamento con il territorio è una delle basi filosofiche della democrazia. È quello che Tocqueville diceva descrivendo, un po' di sorpresa, il mondo americano. Allora, la sussidiarietà incarna questo messaggio democratico, e questo messaggio democratico è la forza di gravità che fa scendere la cabina in basso. Tutte le funzioni sono attribuite ai comuni. È come dire, il principio legislativo da cui deve partire il legislatore è che tutte le funzioni gravitano verso il basso, salvo che non parta la cabina dell'ascensore, che ha un movimento necessariamente ascendente. Cioè, quello che non spesso non si capisce è che il principio di sussidiarietà ha un doppio verso, uno generale, di fondo, che è quello discendente, ma anche un verso ascendente, perché è legato a un principio di efficienza, che qui viene tradotto con principio di adeguatezza. Per cui, se dobbiamo decidere dove si mettono gli asili nido, è chiaro che il comune è il livello dove la cabina si ferma. Ma se dobbiamo decidere dove si mettono le centrali nucleari, la cabina non si può fermare nel comune, no? Non che ogni comune si dota di una sua centrale nucleare, 8100 centrali nucleari, forse sarebbero un po' tante. Allora si comincia a dire, è il livello provinciale? 110 centrali, troppe. E il livello regionale? Beh, su 22 centrali si potrebbe anche ragionare, forse un po' pazzi magari sì, forse è il livello statale. E avete visto che la cabina rifà tutto il percorso. Se dobbiamo decidere dove si mette una pompa di benzina, è probabile che il livello comunale sia quello importante, fondamentale. Ma se si decide dove si mette un ipermercato, una grande struttura di vendita, un outlet, questa roba qua, il livello comunale non è più quello adeguato, probabilmente è quello provinciale o regionale. Avendo qui un proiettore avrei potuto proiettarvi, ma non c'è il proiettore neanche dall'altra parte, e quindi ve le racconterò. Un giorno ho fatto un gioco, dovevo fare un corso ai dipendenti, non mi ricordo più quale regione, e spiegare il principio di sussidiarietà. E siccome mi piace giocare e ho una certa amore per il non diritto e delle scienze in genere, allora ho provato a immaginarmi di creare una scala, cioè di andare a fare un semplice conto matematico che riguardasse questo rapporto. Questo rapporto tra il cittadino e la piramide di enti che lui allegramente mantiene. Comune, provincia, lasciamo stare la comunità montana, la comunità città metropolitana, regione, Stato, Unione Europea. Ognuno di questi ha un'assemblea elettiva, il che vuol dire che il cittadino elegge consiglieri comunali, provinciali, regionali, parlamentari, parlamentari europei. Quanti voti costa un rappresentante? Questo mi dà un numero. Se io questo numero lo trasformo in una scala, ciò per esempio che a livello comunale siamo, mi pare, a 1000, c'è un consigliere ogni 1000 o 10.000 forse, se non mi ricordo più le cifre, scusate. E a livello provinciale passiamo, che so io, a 50.000 o 5.000. A livello regionale, e ci sono scale diverse. Chi è abituato a vedere carte geografiche sa che queste sono scale geografiche anche. Allora ho fatto un gioco. Prendiamo in internet mappe, mi è capitato la mappa di Siena, e vedere come zoom l'ottica man mano cambia la scala. Perfettamente rispondente. La cosa miracolosa è che aveva assolutamente senso. Cioè la scala del cittadino consiglio comunale di Siena mi dava un grosso rione di Siena, anzi un rione di Siena, che è la dimensione ottimale per collocare sensi unici, asili nido, eccetera. Quello provinciale mi dava Siena con i suoi dintorni, cioè una dimensione sovracomunale di Siena, quello regionale ancora e quello europeo mi dava l'Italia centrale. Il che mi dà l'idea che c'è qualcosa di sensato in tutto questo. C'è anche la piramide della rappresentanza, ha un qualche senso, e questo senso si chiama principio di sussidiarietà. Mi sono addirittura convinto, sono sempre stato scettico di queste parole, ma le parole nuove, toccarle con prudenza, come funghi che non si sono mai visti. E la rappresentazione geografica della sussidiarietà mi ha convinto che la parola sussidiarietà possa avere un senso. Non del tutto nuovo, perché è la parola democrazia, no? È un senso anche di percezione, cioè i problemi che tu percepisci a livello comunale sono e devono essere diversi ai problemi che tu percepisci a livello provinciale e regionale. Ora magari la provincia si potrebbe anche far meno, ma o della regione, insomma, si può decidere qual è niente inutile, uno è sicuramente inutile. Il problema è che sono percezioni necessariamente diverse. Ci sono cose che tu nell'ottica comunale non puoi vedere, perché sono interessi non esclusivamente comunali, direbbe la Corte, no? Ci sono degli interessi che sono sovracomunali. Se hai da costruire l'autobus cittadino è un conto, ma non a caso esistono autolinee comunali, provinciali, regionali, statali, internazionali, perché è diversa la percezione dell'ottica. È un bel problema di geometria post-euclidea questo tratto, ma lasciamo stare. E il senso del principio di sussidiarietà è esattamente questo. Tu devi privilegiare il livello più basso, sicuramente. Dal mio punto di vista, anzi, ho proposto svariate volte, non ho mai trovato, ma neanche tanto così di consenso, una norma semplice, che dicesse che per il cittadino esiste un unico sportello amministrativo, quello del comune. Fine. Vogliamo fare la sussidiarietà? Scriviamola in Costituzione. Il cittadino ha diritto di rivolgersi a uno sportello unico per tutta la pubblica amministrazione. Ma è complicato, certo che è complicato, solo che attualmente la complicazione si riversa sul cittadino perché la pubblica amministrazione non vuole affrontarla questa complicazione, ma questo non mi pare rispondente al principio di sussidiarietà, no? Vedete, ci sono un po' di messaggi utili e un po' di equivoci in questa cosa della sussidiarietà. L'equivoco è che la sussidiarietà non premi il cittadino, ma premi il comune. Quello che dice l'ANCI è che il comune è per costituzione l'ente che deve avere tutto. E questo non è uguale interesse del cittadino. Perché se per esempio espropriassero la mia città, il mio comune, di alcune competenze che il comune attualmente esercita malissimo, io ne sarei felice, perché secondo me il comune non è in grado, parlo del comune di Bologna dove vivo, non del comune di Vattelapesca di sotto, non in grado di affrontare una politica del centro storico, per esempio, non in grado, c'ha troppi interessi locali, è troppo connesso agli interessi dei bottegai che devono arrivare con il loro gippino sul marciapiede, del taxista che deve passare di là perché sennò deve fare un giro enorme e così via. E di conseguenza noi stiamo soffocando. Siamo pieni di polvere sottili fino a qua, io passo nel giorno sul mio computer il dito ed è così. Quella è la roba che respiro. Perché la respiro? Perché il mio comune non sta facendo i miei interessi, non è un livello adeguato. Adeguatezze, questa è la parola che elogio al ricostituente che ha scritto questa norma, è stata messa sussidiarietà e adeguatezza. Certe cose che il Comune di Milano avrebbe la possibilità di fare, perché ha le strutture tecniche, i suoi uffici urbanistici funzionano e quindi possono risolvere il problema, non lo può fare un comune della Barbagia. No, già ve lo ponevo questo problema. Lo sviluppo delle coste della Sardegna è stato affidato in larga parte a enti che non hanno l'adeguatezza per affrontare problemi del genere. Se tu sei titolare di un bene dell'umanità, che può essere il centro storico di Ferrara, come può essere le coste della Barbagia o della Calabria, le puoi affidare al comune perché è l'ente più vicino ai cittadini? No, perché il livello degli interessi non è corrispondente. Non può essere il proprietario di un campo, ignorante come la sua capra, che siccome tutto sommato lui non c'ha figli, non ne frega niente, decide di farsi 100 milioni di vecchie lire e andarsi a bere un bicchiere di vino e la parola non è molto chic, mi sputana un patrimonio di umanità. Non è immaginabile. Tutto il regime vincolistico che esiste sui beni dipende proprio da questo. Se tu hai la fortuna di aver ereditato un affresco nel tuo castello, non è che ne puoi disporre, non ne puoi disporre perché quel bene è un bene non tuo, è un bene della collettività, prevale un interesse diverso rispetto a quello della proprietà. E questo gioco degli interessi, come vedete, torna in ballo sempre, ed è il gioco degli interessi da cui è partita la Corte. Andiamo a valutare quali sono gli interessi in gioco. Ed è il principio di sussidiarietà. Per cui la Corte l'aveva scoperto da tempo, aveva fiutato da tempo qual era la strada verso cui muoversi, anche se poi è una strada che l'ha portata a dover occuparsi di cose, di giudizi che non sono giudizi esprimibili con i concetti del diritto, no? Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dice la Costituzione. Allora, la sussidiarietà abbiamo capito che cos'è. L'adeguatezza abbiamo capito che cos'è. Nel senso che l'adeguatezza e la sussidiarietà dicono la stessa cosa. Dicono andiamo in basso salvo che non sia opportuno tornare su. Una regola. La differenziazione è la terza cosa inserita. Anche questa molto positiva e anche questa con dei precedenti. Che cos'è il principio di differenziazione? Il principio di differenziazione anche qui ha significati un po' diversi certe volte, ma diciamo che quello che domina è l'idea che la Costituzione parla di comuni, province e regioni, ma le categorie comuni, le categorie province, le categorie regioni non sono categorie necessariamente omogenee, ma possono essere differenziate. Ossia, la legge che manovra la cabina della sussidiarietà può collocarsi a piani intermedi. Piano terra sono tutti i comuni. Il primo gradino non sono le province, ma sono i comuni sopra i x mila abitanti. Quella è una differenziazione che viene introdotta sul presupposto, si suppone meditato, che solo i comuni sopra quella dimensione hanno quel tipo di percezione dei problemi, quella capacità ad affrontare le questioni e anche quella rappresentanza di un livello di interessi congruo, che non è un discorso sbagliato, perché quello che è il discorso sempre sbagliato, che tutti quanti hanno sempre duramente criticato, è il principio invece che si era imposto di fatto, se non di diritto, che era il principio di eguaglianza degli enti locali. Per cui quando la legge dello Stato diceva i comuni hanno queste funzioni, lo diceva per il comune di 200 abitanti come per il comune di 2 milioni di abitanti, trattandoli dello stesso modo. E questo, come voi sapete, è una lesione del principio di eguaglianza, per cui bisogna trattare in maniera diversa situazioni diverse, differenziazione. E anche questo è un principio che è stato praticato prima di enunciarlo, come tutte le cose serie. Le cose serie di questo testo sono poche, ma le cose serie di questo testo sono tutte nomi dati a situazioni già sviluppate, perché la legislazione aveva già differenziato. A parte che i comuni si distinguono secondo che siano sopra o sotto una soglia di abitanti per quanto riguarda il procedimento elettorale, per quanto riguarda gli organi e così via. Ma la legge tendenzialmente era propensa a attribuire alcune funzioni soltanto ai comuni maggiori, perché magari erano i problemi tipici dei comuni, cioè il problema del traffico non ce l'ha il paesino piccolo. Quindi tutta la disciplina che riguarda il traffico o il centro storico, che chiusura dei centri storici, eccetera, è una disciplina demandata ai comuni maggiori. Così, per esempio, ricordo le norme fatte, le leggi fatte per promuovere gli alloggi popolari nelle città con maggior pressione abitativa, anche qui pressione abitativa è dei grandi centri urbani, non dei piccoli centri urbani. Per cui una certa differenziazione era già maturata. Adesso c'è una norma che consente esplicitamente di moltiplicare le cabine. Non tanto tra le province che tante le province, ma tra i comuni, perché tra i comuni c'è il range di maggior differenziazione tra i piccoli e i grandi. C'è una differenza enorme. Per cui da un lato c'è una politica, l'Emilia Romagna è all'avanguardia in questo, di unione degli enti piccoli, di promuovere le associazioni tra i comuni, la gestione condivisa di servizi, no? Il classico pulmino della scuola che fa un servizio di 2 o 3 comuni collegati, oppure strutture sanitarie in comune, così via. Si è introdotto un livello di amministrazione sovracomunale, le ASL. Le ASL sono aziende regionali e sono aziende che hanno una dimensione loro che prescinde dalla dimensione comunale, per cui alcuni comuni magari molto grossi hanno più ASL, ma alcune ASL hanno dentro molti comuni. Gli ATO, che sono gli ambienti ottimali per la gestione del territorio, acque, servizi, eccetera, anche quelli sono organismi sovracomunali. Cioè, vedete, la risposta del sistema è stata spesso quella di superare la dimensione comunale, ritenuta insufficiente. Ma anche la dimensione regionale è messa sotto pressione da questo punto di vista. Vi raccontavo di trend della giurisprudenza costituzionale che facilitano la differenziazione delle regioni, no? Per esempio il principio di supplettività delle leggi dello Stato, le cui norme di dettaglio cedono alla legislazione regionale ma si applicano in tutte le regioni, ha creato di fatto regioni che marciano e regioni che non marciano. Regioni che anticipano la legislazione dello Stato, sono più innovative, fanno le loro leggi, eccetera, e regioni che invece subiscono la legislazione dello Stato e va bene così, per cui sostanzialmente non esercitano competenze legislative. Vi ho raccontato anche di regolamenti annullati soltanto nei confronti di regioni attive. C'è una qualche apertura in questo senso. Il testo del titolo quinto ha una previsione apposita nell'articolo 116, che vi leggo perché è una cosa di cui si è parlato e si parla ogni tanto in sede politica. L'articolo 116 innanzitutto parla delle regioni speciali, primo comma, secondo comma delle province di Trento e Bolzano, il terzo comma, notate che il 116 di conseguenza sta occupandosi delle autonomie speciali, ma il terzo comma dice: ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui il terzo comma dell'articolo 117, lasciamo stare le materie, possono essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato su iniziativa delle regioni interessate, sentiti gli enti locali nel rispetto dei principi di cui l'articolo 119, apparato finanziario. La legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Qui si è introdotto un meccanismo tutto nuovo di legge rinforzata e di riserva di legge d'assemblea, per cui sono leggi che hanno iniziativa regionale, intesa con lo Stato, quindi col governo, poi vengono portate alle Camere e votate a maggioranza assoluta. Uno dei rarissimi casi di leggi votate a maggioranza assoluta, anzi, non rarissimo, unico, di legge ordinaria votata a maggioranza assoluta. Per cui questa è una norma che costituisce quello che è residuato nel titolo quinto riformato dell'idea, un po' mitologica, del regionalismo differenziato. È possibile che alcune regioni si differenzino dalle altre assumendo più competenze. E di conseguenza questo è un tormentone che ho intanto ripreso dalla Lega in Lombardia e Veneto, perché tanto dicono vogliamo diventare delle regioni con più competenze perché siamo bravi. Il problema è che queste competenze sono molto ridotte. Concernenti le materie di cui il terzo comma dell'articolo 117. Le materie del terzo comma del 117 sono le materie concorrenti. Questo vorrebbe dire che in queste materie concorrenti queste regioni acquisiscono che cosa? Il potere di fare delle leggi che si discostino dai principi fondamentali della materia. Ma non ho mai ben capito come questo sia tollerabile, visto che anche le competenze esclusive delle regioni speciali sono legate alle norme fondamentali delle grandi riforme, per cui qui ci sarebbe il problema: è possibile che le regioni ordinarie acquisiscano competenze più forti delle regioni speciali? Nonché le materie indicate dal secondo comma, qui materie esclusive dello Stato, alle lettere L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, N, che è norme generali sull'istruzione, e S, che è tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali. Allora, in queste quattro ipotesi, materie concorrenti, giudici di pace, norme generali sull'istruzione e tutela dell'ambiente e dei beni culturali, è possibile che le regioni acquisiscano ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Forme e condizioni particolari di autonomia. Abbiamo fatto anche abbastanza di recente un seminario cercando di discutere alcune proposte che erano uscite dalla Lombardia del Veneto. Il risultato mi è parso tendenzialmente deludente, nel senso che non si capisce che cosa vuol dire. Cioè, lavorando sulle cose, cioè lavorando sulle competenze, cercando di capire che cosa può interessare la regione, che spazi apra questa norma, alla fine delle grandi idee non sono venute, e grandi spazi non sono stati individuati, e tendenzialmente sembra una norma destinata a non avere nessuna attuazione. Chi l'ha scritta non si è preoccupato di ingegnerizzarla, cioè non ha immaginato come avrebbe potuto funzionare. È una norma scritta così, senza pensare a come avrebbe potuto funzionare. Pensate alle norme generali sull'istruzione. Allora, l'istruzione è una materia che ha le norme generali nella parte competenza esclusiva dello Stato, il resto è materia concorrente. Allora, agendo sulle due categorie, potrebbe essere che una regione rivendichi una competenza particolare in materia di istruzione. Beh, cambia i titoli di studio, cambia i livelli, i cicli scolastici, cambia i programmi collegati ai titoli di studio. È difficile immaginare, salvo non dire, vabbè, ma noi ci facciamo la nostra organizzazione scolastica. Ma cosa vuol dire? Che i professori li assumi soltanto con un concorso regionale? Forse no, forse c'è 120 che impedisce di fare queste cose, 120 impedisce dazi, dogane e frontiere, e vieta di vietare la circolazione. Ci sono anche delle cose che vengono un po' esaltate nel momento politico, perché nei comizi, nelle piazze si dice nelle nostre scuole non vogliamo i professori terroni, vogliamo gente che parli come noi. Io, magari un po' meglio, non sarebbe sgradito, però sono cose che vanno bene per le piazze, non è che uno può seriamente pensare di fare un servizio ai cittadini creando una scuola che parla in Veneto o in Lombardo, no? Friuli Venezia Giulia sta sperimentando una cosa del genere e spero che gliela castrino, perché è stata una cosa allucinante. Per cui capite, la differenziazione sarebbe gradevole per certi versi, no? Cioè che qualche regione sperimenti qualcosa di nuovo non sarebbe sbagliato, secondo me. Ma che poi la specializzazione sia così ridotta a cose specifiche mi sembra un modo per tirare il freno, che è una tipica cosa italiana, no? Dare autonomia e tirare il freno. L'autonomia c'è o non c'è? Non ci sono vie di mezzo. Basta vedere il monstrum che hanno fatto con l'università. Le università sono autonome. Però i piani di studio devono rispondere a alcuni criteri del Ministero, e questi criteri sono che tot crediti devono essere assegnati al diritto romano, tot crediti devono essere assegnati al diritto ecclesiastico e così via. Dopodiché potete fare indirizzi innovativi. Allora, quando abbiamo creato la scuola di polizia, il triennio per gli operatori di polizia, che era mirato a un mestiere specifico, abbiamo dovuto inserire dentro anche materie storiche, materie filosofiche, queste cose qui. Perché? Cioè, ha un senso? Se io mi invento una figura professionale universitaria, il problema è una cosa seria o non è una cosa seria? Ha uno sbocco professionale oppure no? Sto vendendo un titolo o sto preparando delle persone? Ma questo non mi passa tramite il freno dell'autonomia. Fioriscono i 100 fiori, però i fiori devono essere o gialli o verdi e non più grandi di così. Sono le tipiche cose che escono dai nostri testi. Per cui la differenziazione, e qui anche chiudo, è un principio che è stato uno degli ispiratori della riforma, ma poi nella riforma ha lasciato solo queste due tracce. Questa norma un po' inutile del 116 per quanto riguarda le regioni, è una norma invece importante nel 118, che però ha una difficoltà operativa molto forte, che è l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che come tutti i sindacati non ama la differenziazione. Per cui tutti i discorsi che sono stati fatti su differenziare l'attribuzione ai comuni sono state combattute dall'organismo rappresentativo dei comuni stessi, non per difendere gli interessi dei singoli comuni, ma essenzialmente per difendere gli interessi dell'organismo rappresentativo, che non voleva diventare un organismo rappresentativo di alcuni comuni sì e di alcuni comuni no. Per cui c'è nello stesso Ministero degli Interni una logica un po' sindacal-militare, per cui tutti vanno organizzati, retribuiti e strutturati nella stessa maniera. Diciamo che c'è una cultura della non differenziazione in Italia, proprio istituzionale, E per cui anche questa norma sulla sussidiarietà, differenziazione e adeguatezze, notate come sono messe in stringa, no? Sussidiarietà verso il basso, la differenziazione sul numero di piani, l'adeguatezza è il livello dove si ferma la cabina. Che una stringa ben formulata in realtà finisce con essere una stringa che ha un anello in meno, perché questa cosa della differenziazione non si riesce. Piuttosto si continua a rincorrere la vecchia storia della unificazione dei comuni. Unifichiamo i comuni, non possiamo avere comuni polvere e così via. Che è una cosa in parte giusta, ma è una cosa anche in parte sbagliata, perché soprattutto nelle zone di montagna i comuni rappresentano qualcosa. E allora più noi creiamo l'artificiosità dell'elemento basilare della rappresentanza dell'amministrazione, per cui creiamo dei comuni artificiali, perché razionali, meno giustifichiamo poi lo stesso principio di sussidiarietà. Che senso ha? È un grosso problema di democrazia quello della mappa comunale, è spesso affrontato con uno spirito più militare che democratico. Dopodiché la differenziazione potrebbe essere la risposta. Io ti dico, tu sei un comune che vuole mantenere la sua autonomia, a parte che secondo me questo potrebbe avere delle ricadute sulla tassazione. L'autonomia è un lusso che si paga come tutti i lussi. Ma senza arrivare a questi estremi biniani, basterebbe semplicemente lavorare sulla differenziazione. Tu sei un comune di montagna, a te di alcune cose non frega niente. E quindi io ti tolgo delle competenze. Oppure ti dico che certe competenze, quelle urbanistiche, per esempio, le puoi svolgere attraverso i sistemi di organizzazione associativa, le comunità montane, bla bla bla. Per cui riesco a rispettare la tua esigenza comunitaria di avere un comune autonomo, perché così seppellisci i tuoi morti, battezzi i tuoi figli, sposi i tuoi sposi, mogli e buoi, eccetera, e metti i fiori sui balconi e fai la festa del paese, ma fuori da queste sei funzioni non se ne parla. E questo innesca un problema di cui avrei voluto parlare oggi, ma parlerò domani, è del secondo comma, che dice una cosa strana. I comuni, le province, le città metropolitane, non le regioni, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. È un comma slegato dal primo. Il primo parla di una politica della sussidiarietà con i suoi orpelli. Il secondo dice invece una cosa tradizionale: ogni ente ha una sua attribuzione propria, funzioni proprie, e altre che le sono attribuite con legge. Per cui abbiamo funzioni proprie, funzioni attribuite, funzioni attribuite per la sussidiarietà, funzioni conferite col sistema della cabina, e questo groviglio di termini è un groviglio da cui nessuno in Italia è riuscito a venire a capo. C'è un insieme di funzioni variamente aggettivate e non si capisce come si viene a capo da questa matassa interpretativa. E il risultato qual è? Che non è cambiato nulla. La riforma del titolo quinto è arrivata, le funzioni sono rimaste dove erano prima, e le leggi che escono adesso allocano variamente le funzioni ulteriori man mano che vengono individuate, vengono trasferite, eccetera. Nessuno è in grado di dire se viene rispettato il principio di sussidiarietà, perché non è uno standard misurabile, e nel complesso questa norma ha avuto un'applicazione, cioè un impatto sulla realtà assolutamente ridotto. E invece ha avuto un impatto sulla realtà formidabile per un verso tutto diverso, introdotto nella sentenza della Corte Costituzionale, ma di questo parleremo dopo le vacanze, perché è una cosa molto importante. Buona Pasqua!